Benvenuti da Fabio Fimiani al Verziere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Nella puntata metteremo al centro la vendemmia in quest'annata dal meteo complicato. Per questo siamo stati una giornata nell'azienda vitivinicola Calbi a Castana, nell'Oltrepò Pavese. Iniziamo il nostro racconto a Castana, nell'Oltrepò Pavese, sul cosiddetto sperone di Stradella, la zona più orientale che confina con il Piacentino. Questo cuneo di Lombardia fa parte del territorio delle quattro province, che comprende anche Alessandria e Genova, un intreccio anche di quattro regioni, Emilia, Piemonte e Liguria, dove ci sono condivisioni di musiche, architetture, coltivazioni, tradizioni alimentari, ovviamente con la biodiversità anche delle differenze. Una ricchezza che si esprime pure nei vigneti con parcelle molto ridotte. Siamo stati nella vigna Montarzolo dell'azienda vitivinicola Calbi, una storia che dura almeno dal 1700, come scopriremo grazie a Walter Calbi, il padre di Davide, l'attuale titolare, un vignaiolo appassionato di storia, come scopriremo.
È un'annata molto complicata, questo lo vediamo tutti per via del meteo che è stato allucinante, già 3 mesi di pioggia questa primavera, aprile, maggio e giugno, e poi ha ripreso adesso a settembre proprio nel periodo della raccolta, quindi è complicata per questo. Malgrado tutto la produzione si è assolutamente ridotta del 40-50% per via delle muffe, la peronospora e l'oidio date dall'umidità e dal freddo, anche dal freddo che ha fatto nel momento dell'allegagione, quindi a giugno, quando le viti erano in fiore, l'uva era in fiore che stava allegando, è allegata male e questo ha ridotto la quantità. Adesso è tutto in divenire, nel senso viviamo la giornata, cerchiamo di raccogliere mano a mano quella più matura e stiamo aspettando che intanto maturi anche la croatina e le altre uve.
Che cosa si fa in queste annate, quando il meteo è così complicato, quando le fitopatologie complicano la gestione della vigna?
Soprattutto si spera che vada bene e poi si adottano le tecniche, per quanto che riguarda me che sono un vecchio vignaiolo, dell'esperienza. Quindi è fondamentale l'esperienza. Per esempio sulla peronospora, indipendentemente dai trattamenti col verderame così, ma una delle cose importanti è proprio la gestione della parete fogliare della vite, che deve essere arieggiata. Quindi le muffe vengono quando c'è la cappa di umidità e caldo umido, i funghi vengono per quello, quindi se tu metti in condizione il filare, la pianta, la vigna di essere ben arieggiata, risolvi un po' quel problema.
Quindi la potate?
No, è proprio una questione di sfogliatura. Adesso i ragazzi lì hanno smesso nella vigna lì da parte, che è l'uva rara, che matura un po' dopo, la stavano sfogliando, quindi mettendola all'aria e al sole. È una cosa che si fa in annate come questa. Già l'anno scorso, 2 anni fa, 22-23, dovevi fare l'incontrario, quindi lasciare foglie, ombrello per coprire l'uva. La vite, oltre che tecnica, è anche poesia. Devi essere molto in contatto, essere spesso in vigna e vedere come, cammin facendo, come adattare i lavori da fare.
Io vedo dell'erba tra un filare e l'altro.
Io ho incominciato oltre 40 anni fa a fare l'inerbimento. In Oltrepò Pavese mi davano del matto, tutti lavoravano il terreno anche 3 volte all'anno e io ho adottato questa tecnica che avevo visto in altri posti viticoli del mondo e ho visto che si riduce un attimo la quantità di produzione, però assolutamente la vite è più sana, vive meglio e soprattutto manteniamo nel cotico erboso che viene trinciato e poi lasciato in loco, si forma questo mulch di una specie di pacciamatura verde, prima di tutto protegge dall'irradiamento solare, quindi c'è meno mineralizzazione della sostanza organica, cosa che è uno dei problemi dell'agricoltura moderna, è la mancanza di sostanza organica. Questa è sostanza organica che poi entra da sola nel terreno, ma soprattutto in quello strato di pacciamatura verde ci sono un mare di microrganismi, quindi a parte i batteri e gli lieviti, ma un mare di microrganismi e piccoli insetti, qualcuno utile, qualcuno meno utile, ma nel momento in cui ci sono entrambi competitori c'è più equilibrio, quindi anche lì meno trattamenti insetticida. Adesso c'è da dire che inoltre Po' Pavese penso che l'80% facciano inerbimento, basta vedere i vigneti, sono tutti inerbiti.
Mantiene anche di più la stabilità del terreno?
Assolutamente, da quando negli anni 80, fine anni 70, l'Oltre Po' Pavese ha cambiato faccia, nel senso che i vigneti, i filari dalla disposizione a giropoggio sono diventati a ritocchino, quindi secondo la linea di massima pendenza era imperativo non lavorare più il terreno. Con l'inerbimento non ci sono frane, perché l'acqua, anche grazie all'erba e a questa erba triturata, defluisce molto più lentamente, non ruscella, quindi non si tira dietro sostanze organiche e roba.
Il vino deve raccontare il vignaiolo e il territorio. Castana, nell'Oltre Po' Pavese, si trova nella zona di produzione del Buttafuoco storico, un vino che affonda le sue radici ancora nel 1700, quando inizia la divisione del territorio, come ci racconta ancora Walter Calvi.
Il vino è da fare buono soprattutto, quindi che non abbia difetti, che piaccia alla gente, che sia fatto con dell'uva buona, e questa è la base principale. Ma poi deve avere un'identità. Quindi deve portarsi dietro il vignaiolo, la mano del vignaiolo, ma deve portarsi dietro anche un territorio, un microclima, il terreno, il fatto dell'inerbimento piuttosto che altre tecniche culturali che adattiamo. Quindi il vino è anche un mezzo per questa cosa qua, ma poi il vino è anche poesia. Cioè dietro un bicchiere di vino, una bottiglia di vino, deve esserci anche qualcosa che emoziona. Emoziona anche quando i sensi vengono sollecitati in positivo, però emoziona anche una storia che un vino si porta dietro. E il Buttafuoco storico ne ha di leggende, di storie, di aneddoti che contribuiscono davvero a dare, oltre ai sensi, anche emozioni più spirituali. Più...
La radice, la storia, da dove nasce, quando nasce?
Dalle nostre ricerche, 35 anni fa, quando abbiamo iniziato a pensare di fare Buttafuoco storico, risulta che sia nato nella seconda metà del Settecento, quando l'Oltre Po' Pavese, col trattato di divorzio 1743, ratificato nel 1748 qui a Quisgrana, l'Oltre Po' Pavese è passato da Maria Teresa d'Austria, quindi dagli Asburgo, al Piemonte. E questo ha creato dei grossi inconvenienti per i proprietari terrieri delle vigne dell'Oltre Po, che erano conventi, monasteri di Pavia e Milano e nobili di Pavia e Milano. C'è stato un contenzioso fra Austria e Piemonte che è durato oltre 20-25 anni, perché questi qua, per portarsi la loro uva, il loro vino a Milano e Pavia, dovevano passare il Po, quindi pagare molto di dogana. C'è stato questo contenzioso che poi non si è risolto, e a un certo punto tutti i monasteri e nobili hanno alienato le terre, non hanno venduto veramente, ma hanno fatto l'enfiteusi perpetua. Io ho ancora il documento 1767 di una mia vigna a Monteguzzo, dove questo mio avo prendeva dai Barbiano di Belgioioso questa vigna in enfiteusi perpetua, poi con Napoleone sono diventate proprietà. Questo ha creato che questi vignaioli di punto in bianco hanno dovuto trovare sbocco per le loro uve e i loro vini. Tutti andavano assieme al mercato di Broni, che era il grande mercato del vino e dell'uva dell'Oltre Po, lo è stato fino agli anni Ottanta. Nello stesso momento, legge della domanda e dell'offerta, e prendevano quello che rimaneva in alto. Cioè prendevano veramente poco del loro prodotto. Qualcuno, soprattutto nella zona di Canneto, Castano e Montescano, dove si facevano i grandi vini di alta qualità, dove questi nobili o i monasteri osannavano nei loro convivi questi vini, hanno deciso di provare a fare, con quello che avevano a disposizione, dei vini da poter vendere nei momenti dove non tutti andavano ad offrirlo. E hanno visto che mettendo assieme, vinificando nella stessa botte, delle uve completamente diverse, anche a livello di maturazione, creavano dei vini molto longevi. E questo è dato dalle due uve, la Barbera e l'Ughetta di Canneto, che quando si raccolgono sono in leggera sovramaturazione, però hanno una forte acidità che puntella i vini, quindi durano molto nel tempo, ma soprattutto va a graffiare, a togliere dalla buccia della croatina, che ha dei polifenoli, una quantità esagerata, molta sostanza antiossidante, quindi tannini, antociani e polifenoli, che sono quelli che permettono al vino di durare nel tempo. Quindi da lì è nato un po' questo metodo, perché il buttafuoco più che è un metodo di fare vino unico, perché stessa vigna, il segreto è le quattro uve nella stessa vigna raccolte lo stesso giorno, vinificate nella stessa botte. Questo per il buttafuoco storico è obbligatorio.
La vendemmia dura quasi 2 mesi, ma non tutti i giorni in questa zona dell'Oltrepò Pavese. Le maturazioni avvengono infatti in base al vitigno, alla sua esposizione al sole e al tipo di terreno. Assistiamo al raccolto della Barbera, ci racconta Davide Calvi, mentre si prepara quella dei vitigni del buttafuoco.
Adesso stiamo cogliendo la Barbera. Abbiamo pulito il buttafuoco storico, rifinendo e togliendo gli acini che non erano perfetti, e poi si raccoglierà tra una settimana. Invece questa è Barbera classica.
Cioè, gli acini li togliete subito?
No, quelli che non sono perfetti, quindi se c'è una vite che ha un pochino più in produzione, che ha un grappolo che non è bellissimo, si toglie, si pulisce perché sia ancora più bella quella che rimane, che matura, che è bella sfogliata, e poi è perfetta per il buttafuoco storico.
Ci descrivi il buttafuoco storico?
Buttafuoco storico, allora, prima di tutto è nella DOC Buttafuoco, ma poi è in un'associazione che è il Club del Buttafuoco Storico, nato nel 96, per valorizzare appunto quello che è il buttafuoco, in un'area delimitata, ancora più ristretta rispetto alla DOC, che è tra il torrente Versa e il torrente Scuro Passo. Qui noi siamo, si chiama Vigna Montarzolo, è proprio al centro di quest'area, che è divisa, pur essendo piccola, è divisa in altre 3 zone, ghiaie, arenaria e argilla, a seconda del substrato del terreno. Noi siamo proprio nell'arenaria e questo conferisce anche al vino delle note particolari di mineralità. È fatto con 4 uve, croatina, barbera, uva rara e ughetta, che sono in percentuali diverse. La croatina è quella più importante, con percentuale maggiore, e apportano anche note diverse. La croatina è quella che dà il tannino, che dà il colore, che dà questi profumi meravigliosi. La barbera, quella che non si vede ma stiamo raccogliendo proprio adesso, invece nell'uvaggio dà l'acidità. Poi l'uva rara, che è un po' elegante, la morbidezza, e l'ughetta invece, che è lo speziato, ha una molecola stupenda che è rotondone, che ha il pepe, proprio un pepe bellissimo nel profumo del vino. Vengono raccolti insieme perché è un uvaggio, appunto.
Sono tutte a bacca scura?
Sono tutte uve a bacca scura, a bacca rossa. Le 4 uve sono piantate insieme nel vigneto, quindi vengono raccolti insieme proprio perché è un uvaggio, non un taglio a freddo come i tagli bordolesi, come i Superstusca, ma un uvaggio. Le uve fondono insieme, quindi raccogliendole, vinificandole insieme nella vasca. Noi abbiamo vasche di cemento, facciamo ancora il cappello sommerso come antica tradizione, e questo permette di estrarre più dolcemente i composti dalla bacca. Ma queste 4 uve così diverse, anche con maturazioni leggermente diverse, fondono insieme, e nella nostra tradizione, nella nostra scienza applicata sul campo, questa fusione di 4 addendi dà un risultato maggiore rispetto a una somma a freddo in primavera di un taglio di 4 vini diversi, e quindi ci teniamo molto a questa cosa.
Nell'azienda vitivinicola Calvi alla vendemmia partecipa con passione tutta la famiglia, anche chi ha scelto un'altra professione, come Silvia Calvi, sorella di Davide, e Carla Maini, moglie di Walter.
Ci siamo cresciuti, quindi insomma noi venivamo qua da piccoli e quindi abbiamo imparato.
Quindi ogni anno questa stagione qui?
Sì, beh, io faccio altro, però nella vita, però si cerca di aiutare quando si può, si prendono ferie, si sta a casa e si torna ad aiutare papà, fratello, famiglia.
Che la tradizione è appunto la famiglia.
La famiglia, sì, che è una cosa molto importante, eh? e poi lavorare insieme è bello, è una cosa piacevole, risalda l'unione, la vicinanza, risalda le cose belle della vita.
Ma noi abbiamo anche tutte le tradizioni culinarie legate alla vendemmia, perché in realtà verso le 9 iniziamo a parlare di cosa si mangerà e mangiamo tutti insieme. Poi alla fine della vendemmia si fa la kurma, quindi si mangia tutti insieme per festeggiare la fine della vendemmia. Quindi diciamo che c'è anche tutto un pensiero dietro, intanto che cogliamo a cosa mangeremo, cosa prepareremo, cosa...
C'è una dieta particolare, un menù particolare?
Il più grasso possibile, dai pissarefase, arrosti, carne, no, di tutto, dalla polenta col salamino, no, qua i pranzi sono sempre impegnativi, infatti cogliere al pomeriggio è complicato, perché si ricomincia alle 2 dopo aver mangiato e bevuto anche, quindi è un po' più complicato.
E c'è tempo anche di cucinare, quindi?
Lei fa da mangiare i gnocchi, i pissarè la sera prima, prepara le cotolette quando mangia le cotolette, adesso per meno, ma prima anche per 15, 16, 17 persone. La mamma la sera prima preparava tutto, prepara il caffè con i termos la mattina alle 5, il caffè, il tè, i biscotti, in modo che Santa è un momento mamma. Di convivialità. Santa mamma. È un momento di convivialità, si coglie ma intanto si sta insieme. C'è anche la zia e lo zio che vengono da Milano, quindi che vengono qua, anche loro è tutta la vita che hanno fatto un altro lavoro, però durante la vendemmia si collabora, si aiuta.
Torniamo a dialogare con Walter Calvi, che ci racconta come ha visto cambiare il clima in questi ultimi decenni.
Ma per avere maturazioni differenti, perché le varie esposizioni est, ovest, sud o nord, l'uva matura in momenti diversi, quindi ti permette di fare la vendemmia con più calma. Noi pensiamo per esempio a zone che hanno il monovitigno, penso alla Borgogna che ha solo Pinot Nero o Chardonnay, che in 10 giorni devono raccogliere tutta l'uva dell'azienda, quindi hanno bisogno di 30-40 persone. Da noi è completamente diversa. L'altra cosa era un metodo indiretto di protezione dalla grandine. La grandine non colpisce mai tutto un territorio, ma fa delle strisciate. E se ti va bene ti prende magari una vigna, ma ti salvi le altre. Noi come azienda abbiamo 10 vigne. Ecco, c'è anche un negativo su questo, che nella storia, la nostra azienda l'anno scorso ha fatto i 300 anni documentati di storia aziendale, e nei vari passaggi e nelle varie divisioni e eredità ogni particella, ogni vigneto veniva suddivisa fra gli eredi e quindi diventavano vigne piccolissime. La prova è che il comune di Castana, perché non era solo della nostra famiglia, era di tutti, questa particellizzazione del territorio, proprio perché tutti volevano quella vigna là perché è buona, l'altra perché fa dolce, l'altra perché fa il sangue di Giuda, l'altra perché fa un buon buttafuoco. Il comune di Castane è l'unico comune in Oltrepò che ha la scala del catasto a 1 a 1000, gli altri ce l'hanno 1 a 2000, perché ci sono delle vigne davvero di 200 metri quadri, come un appartamento. È una caratteristica che anche lì sarebbe un peccato perdere. Adesso, soprattutto aziende grosse che raccolgono a macchina così, hanno bisogno di appezzamenti grossi, però la nostra tradizione è quella e sarebbe bello mantenerla.
In questi 20-30 anni avete notato cambiamenti dovuti al clima, oppure questa cosa per esempio della grandine, che è una consuetudine, vi sembra analoga?
No, allora è innegabile, non si può negare che il clima sia cambiato. Io mi ricordo 60 anni fa, quando andavo a scuola, le scuole allora iniziavano il primo di ottobre, io compio gli anni il 2, e a me piaceva fare la vendemmia, ma non riuscivo mai a farla, se non il giovedì, perché il giovedì allora si stava a casa. Quindi la vendemmia iniziava mai prima di ottobre, era difficile che si cogliesse prima di ottobre, e si andava magari a fine ottobre. È capitato degli anni che ha nevicato sull'uva, ha adesso dal 2003 c'è stato questo giro di boa e adesso raccogliamo a fine agosto, qualche azienda addirittura per le basi spumanti all'inizio di agosto.
Torniamo all'azienda di Tivinicola Calvi di Castana in Oltre Papavese, ma alla cantina. Il raccolto dell'uva del mattino in 20 minuti passa dal carro per la deraspatura alla vasca dove il mosto diventerà vino grazie ai lieviti. Ce lo facciamo raccontare da Walter Calvi quando sta per terminare.
Questo è il lavaggio invece?
Sì, è sempre il mosto che l'ha preso esatto. Da sotto.
L'ultimo che si deve sciancolare, poi
per lavare tutto, portare via la vino.
Là la usiamo, facciamo il compost per l'orto, ammendante per l'orto.
Sono quelle?
I raspi. Poi invece, finita la fermentazione, togliamo il vino, ormai il mosto si è trasformato in vino, dalla botte e la vinaccia la mettiamo nella pressa, viene ancora leggermente pressata, non più di tanti perché i vini di pressa poi non sono più strategici. Una volta li usavano per dare corpo, struttura, perché c'erano dei bevitori che bevevano quello. Adesso si spremono, si sgrondano appena appena e poi la portiamo in distilleria per fare la grappa, quella di vinaccia. Invece i raspi è un sottoprodotto.
Quindi non si butta via nulla?
Assolutamente no. Ai raspi poi sono ricchi, a parte come ammendante organico, ma sono ricchi di potassio anche. Quindi per l'orto vanno bene, vengono dei bei pomodori.
Finita la deraspatura c'è la pulizia a fondo di tutte le attrezzature del piazzale, come ci spiega ancora Walter Calvi. Cos'è questa operazione?
No, sto solo lavando tutto, anche lì... È un'operazione importante, implica 2 ore di lavoro tutte le sere, però è importante, noi non siamo biologici, però abbiamo una mentalità particolare, abbiamo tanta tradizione e per esempio per l'uso dei solfiti. I solfiti sono una cosa necessaria, già gli antichi romani e i greci usavano bruciare lo zolfo e quindi usavano i solfiti nelle otri prima della fermentazione per disinfettare le uve, perché le muffe delle uve potrebbero produrre delle tossine che sono molto più dannose dei solfiti. Però come tutte le cose, il cloro nell'acqua o le medicine, bisogna usarne il meno possibile. Non è che ne usi meno possibile, che dici uso meno solfiti, ne uso meno ma devo adottare delle altre tecniche, e una delle più importanti, l'unica tecnica per usare il meno possibile di solfiti è pulire tutto. È come una sala operatoria, se lascio dei focolai di infezione batteriche o fungine, queste si moltiplicano, quindi tutte le sere noi laviamo completamente tutto, i raspi li portiamo lontano dalla cantina in maniera di eliminare qualsiasi possibilità di focolaio, batteri o di microorganismi dannosi. Questo ci permette di usare pochi solfiti. I nostri vini in bottiglia hanno 50-60 mg litro di solfiti, che sono la metà permessa dal biologico, che permette fino a 100 mg litro. C'è da considerare che 20-25 mg litro di solfiti sono prodotti dagli stessi lieviti per proteggersi dai batteri e dalle muffe.
Nella scorsa puntata del Berzere di Leonardo abbiamo parlato delle quadre valtellinesi, i domini collettivi con i quali anticamente erano regolati alpeggi e boschi, un sistema che esiste ancora parzialmente in alcune zone di tutti gli stati alpini con nomi diversi e che ci sono anche nell'Appennino italiano, dove si chiamano comunalie. Abbiamo chiesto a Walter Calvi se c'erano anche nell'Oltrepopavese.
È una cosa che mi ha sempre intrigato, perché andando in montagna da una vita ho sentito di queste cose, e siccome sono anche un vignaiolo vecchio ma anche appassionato di storica, forse per l'anagrafica, sono andato a cercare anche qua. Allora, nel catasto teresiano del 1723, che poi era il catasto di Carlo VI, che è una fotografia eccezionale di un territorio in quel periodo, quindi nel sommarione legato alla cartina catastale che è stata disegnata a mano in quegli anni, ci sono un mare di notizie anche di cose che si coltivavano oltre la vite per la sussistenza del territorio. E una cosa che mi ha intrigato è proprio questa, che in alcune particelle sul sommarione c'è scritto per esempio comunità di Martinasca, che è un paesino qua a 500 metri. E questo potrebbe essere, siccome sono tutte ripe molto ripide boschive, probabilmente tutta la comunità aveva il diritto di fare legna in queste cose. Oralmente vecchi vignaioli, piuttosto gente anziana che ho intervistato quando ero giovane, adesso sono io l'anziano, mi dicevano che per esempio c'erano dei diritti di acqua, nel senso su alcune pozzi, alcune sorgenti, alcune fosse di acqua, non erano solo del proprietario del fondo dove insistevano queste, ma anche altri avevano il diritto, per esempio, di abbeveraggio, ma non di portar via l'acqua, altri di attingere l'acqua, altri di attingere l'acqua solo in certi momenti quando i loro pozzi erano asciutti. Quindi una cosa molto molto strutturata e intrigante, però non c'è niente di scritto, anche se sto ancora indagando, ho ancora delle carte da esaminare dell'archivio parrocchiale, però è tutto trasmesso oralmente e ormai si sta perdendo quasi tutto.
Dall'altra parte dell'Appennino però ce ne sono ancora attive.
Nel versante ligure, piuttosto che andare in giù a Lunigiana, così sì, eh. No, ma verosimilmente c'erano anche qua, però qua la Padania, la vicinanza con Milano, così, all'Oltrepò viticolo soprattutto, ha avuto un progresso molto repentino che ha distrutto molto del passato.
Come quasi tutta la Lombardia, perché ci sono veramente pochissimi esempi, peraltro c'è questa legge del 2017 che potrebbe teoricamente consentire di farle rinascere.
In televisione ho visto che ce n'è una nel Novarese, quindi zona di pianura, ce n'è una sempre per utilizzo della legna. Verosimilmente ci sono anche nel Parco del Ticino in zona pavese, e secondo me andare a ricercare c'erano, perché era la sopravvivenza della comunità, eh. Quindi io sono sicuro che c'erano anche qua. Per esempio un'altra cosa, c'era la messa all'asta, anche questo è particolare, le rive delle strade, quindi i bordi cigli delle strade, venivano messi all'asta per lunghezza, in metri, per lo sfalcio dell'erba. Quindi chi pagava di più poteva portarsi a casa per le bestie l'erba, in più faceva un beneficio alla comunità perché teneva i cigli delle strade pulite, cosa che adesso non si fa, malgrado i mezzi meccanici e malgrado tutto.
È tutto per questa puntata del Verziere di Leonardo, che torna tra una settimana. Per chi volesse scriverci, l'email è verziere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.